Buonasera, buonasera, un saluto dallo studio 3 di Via Olearo, il giusto clima, Radio Popolare. Andiamo in onda tutti i mercoledì sera dalle 20:30 alle 21:30. I contatti della diretta, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail, 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp. In redazione Gianluca Ruggeri e Lorenzo Tecleme, in studio Elena Mordiglia e Marianna Usuelli. Ciao Marianna.
Ciao, ciao, buonasera a tutte e tutti.
Ciao, come stai?
Ma benone, dai, ormai è estate, anzi anche se mi hai detto
un po' troppo.
Tornerà l'inverno.
Un po' troppo, così si diceva oggi al parco, chi lo sa, ma le notizie del parco sono sempre tante e imprecise, quindi potrebbe essere che invece resta l'estate, speriamo di no, perché insomma sembra un po' presto per l'estate, però argomento diciamo di trasmissione. Allora abbiamo detto i contatti della diretta, diciamo invece i contatti di E Nostra come sempre.
Certo, allora info@enostra.it è la mail e il numero verde è 800-593-266 che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e poi dalle 14 alle 16.
57 minuti insieme a partire da adesso, di che cosa parleremo Marianna?
Allora parleremo di tasse sui voli frequenti nelle note del prof, di fotovoltaico da balcone con l'esperto installatore Massimo Berti, di comunità energetiche con Mario Agostinelli e poi della Padova Climate Action Week con il giornalista Daniele Pernigotti.
Ma prima di tutto la nostra rassegna stampa e allora bentornato al nostro Lorenzo Tecleme. Ciao Lorenzo!
Ciao, come state?
Bene,
bene, dai,
tutto sommato. E tu come stai?
Bene, carichissimo per questa rassegna stampa di oggi.
Ecco, e facci indovinare, caro Lorenzo, per caso cominciamo di nuovo con l'Iran?
Per caso cominciamo di nuovo con l'Iran, ahimè. E se non ci state capendo nulla di quello che sta succedendo, io vi voglio rassicurare, nemmeno noi ci stiamo capendo assolutamente nulla di quello che succede. Siamo andati a letto ieri sera con un ennesimo ultimatum di Trump, superato il quale diceva, e lo cito letteralmente, si sarebbe scatenato l'inferno e sarebbe finita la civiltà iraniana, e ci siamo svegliati stamattina con una tregua dei termini non chiarissimi, ma che a tutti i commentatori sembra sostanzialmente una vittoria dell'Iran e una sconfitta per gli Stati Uniti. E ora stiamo andando in diretta, le novità non finiscono mai, con Israele che bombarda il Libano come mai prima d'ora e con questo destino della pace più che in bilico, più che confuso. Tutto questo per dirvi cosa? Che non è chiaro a questo punto di che punto della tragedia siamo arrivati e quindi per quelli che sono poi i temi principali del giusto clima, non è chiaro nemmeno cosa succederà né alle emissioni della guerra né al mercato energetico che nel dubbio continua a rimanere piuttosto spaventato. E quindi, mentre aspettiamo che cali un po' la nebbia, possiamo iniziare a fare un bilancio su delle cose laterali. Ad esempio, una sicura sconfitta di questo conflitto è la propaganda del fossile. Proprio pochi giorni fa, Clean Creatives ha pubblicato un'analisi della comunicazione di BP, Shell, ExxonMobil e Chevron, che sono le quattro grandi multinazionali del fossile occidentali, che copre la loro comunicazione dal 2020 al 2024. E ciò che ha scoperto è che le grandi aziende dell'oil and gas fanno sempre meno greenwashing, cioè cercano sempre meno di presentarsi come verdi, e puntano invece sul tema della sicurezza energetica, l'idea quindi che il fossile verde non verde è indispensabile per l'economia, se no va tutto a carte 48. Qual è il problema? Che questa narrazione, come dire, sta diventando sempre più difficile da difendere quando per due volte in quattro anni, prima con la guerra russo-ucraina e ora con l'Iran, arriva un conflitto che mette in ginocchio l'economia globale proprio perché quel conflitto tocca i flussi di petrolio e di gas mondiali.
E vediamo allora il bicchiere mezzo pieno, come si dice. Mentre il mondo va male, molto male, anche l'Italia non se la passa benissimo. Avete letto tutti della frana in Molise che ha diviso, e non è un'esagerazione, sta dividendo l'Italia in due e sta creando una marea di problemi per decine di migliaia di persone. Come sapete qui, vabbè, evitiamo l'allarmismo perché non sappiamo ancora se il clima ha giocato un ruolo in questo episodio di dissesto idrogeologico, ma è sicuramente un buon reminder di quanto sia fragile il nostro paese, di quanto avremo bisogno, più che di carri armati, di un grande piano di messa in sicurezza da nord a sud.
E visto che parliamo di trasporti di meridione, e unendo le due cose, lo dico da sardo, parliamo di trasporti che funzionano male, vale la pena iniziare a introdurre una nuova formula al nostro vocabolario da giornalisti e attivisti. La formula è povertà dei trasporti. La prendo, perché la uso estesamente, da un report della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, e in questo report c'è scritto esattamente quello che vi immaginate. In larghe parti d'Italia i trasporti pubblici funzionano male, e questo è un problema sia per l'ambiente, sia per chi banalmente ha meno soldi in tasca. Il trasporto, si legge nel report, è la terza voce di spesa per la maggioranza delle famiglie, e la bellezza di 7 milioni di italiani sono vulnerabili dal punto di vista, appunto, della povertà dei trasporti, non possono permettersi i trasporti di cui hanno bisogno. Questo con enormi differenze territoriali. La regione più virtuosa è il Trentino, la meno virtuosa è la Calabria, del classico divario nord-sud che la frana molisana esemplifica in modo simbolico. Ora, come sempre, ci sono delle soluzioni, e come sempre, le soluzioni per far star meglio la gente sono anche le soluzioni che ci permettono di decarbonizzare l'economia. Quindi, cosa si parla? Si parla di investire su treni e bus, specie se elettrici, e di permettere più facilmente ed economicamente il car sharing, la mobilità leggera e il leasing, privilegiando chiaramente le esigenze di chi vive nei territori e non, come spesso accade, del turista.
E dal Trentino andiamo negli Stati Uniti, perché in Indiana un uomo ha sparato contro l'abitazione di un parlamentare locale nelle prime ore di lunedì mattina, lasciando sullo zerbino un biglietto con la scritta "Niente data center". E il deputato bersaglio è un democratico che pochi giorni prima aveva votato a favore dell'approvazione della costruzione di un data center da 75 megawatt in un'area semiabbandonata di Indianapolis. Abbiamo già raccontato qui come l'opposizione ai data center, di solito ovviamente non violenta, è un fenomeno in crescita, soprattutto negli Stati Uniti. Alla gente preoccupa che consumino troppa energia, specie in tempo di crisi energetica, che consumino troppa acqua, specie in tempi di crisi climatica, e che, come sempre, i benefici della loro costruzione non vadano alla gente comune.
E chiudiamo con qualche breve, come dicevano i giornalisti di una volta. Prima, per il secondo anno consecutivo, l'estensione della calotta artica è stata particolarmente ridotta per via del riscaldamento globale. Da quando le misurazioni via satellite vengono effettuate con regolarità, cioè dal 1979, soltanto in questi 2 anni la superficie della banchisa ha raggiunto dimensioni così ridotte. Seconda breve, il servizio europeo Copernicus ha divulgato nuovi dati sulla temperatura degli oceani e non sono buoni. La temperatura media sulla superficie ha superato i 31 gradi centigradi a fine marzo, che è tantissimo, sono quasi 0,5 gradi in più rispetto a quella che era la media 20 anni fa. E infine, un mesetto fa circa, la notizia qua la stiamo dando con un po' di ritardo, ma è ancora più che rilevante, è iniziato il processo in Francia alla multinazionale petrolifera Total, accusata di che cosa? Beh, di non aver tenuto in conto gli effetti climatici delle sue attività. E vedremo se almeno dai tribunali arriveranno belle notizie.
Vedremo, vedremo, noi saremo sempre qui a raccontarvi quello che succede. Lorenzo Tecleme, ti ascoltiamo più tardi con la tua intervista. A dopo.
Ciao, a dopo.
Ciao, ciao, ciao. Perché poi c'è anche la speculazione edilizia, voglio dire, fabbricando
Bella
case.
questa, è
Questa è
da
bella.
Tanto che non la sentivo.
Sì.
Fabbricando case, ospedali, casermoni e monasteri. Fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri. Fabbricando scuole, dai un tuo contributo personale. Istruzione, fabbricando scuole, subappalti e corruzione, bustarelle da 1 milione, fabbricando case, popolari, biservizi secondo il piano. Ci si sente vuoti dentro il cuore, ci si sente vuoti dentro il cuore. Dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare, spendi però per assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà e poi morire. santità, fabbricando case. Sermoni e monasteri, fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri, fabbricando case, assicuri un avvenire ai tuoi figli con amore. Col sorriso e col buon umore, col sorriso e col buon umore, ma dopo vai dal confessore e ti fai esorcizzare, spendi però per assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà, puoi morire in odore di santità, fabbricando case.
E come sempre verso quest'ora è arrivato il momento di dare il bentornato al nostro Gianluca Ruggeri con le sue note del prof. Allora scopriamo insieme di che cosa ci parla questa sera.
Gli accordi trovati nella notte hanno sicuramente cambiato la situazione, almeno nell'immediato. Vedremo se questa fragile tregua è in grado di reggere anche per le due settimane previste poi a lungo termine, ma sappiamo che la situazione determinata dall'aggressione armata di Israele e Stati Uniti all'Iran e il conseguente blocco navale dello stretto di Hormuz ha provocato diverse conseguenze immediate e più passa il tempo più ne potrebbe provocare. Si è iniziato anche a parlare di possibili misure dirette per la riduzione della domanda di petrolio e di gas, e anche se probabilmente gli scenari più foschi che nel weekend il ministro della cosiddetta sicurezza energetica ha lasciato un po' adombrare probabilmente non si avvereranno, non ci sarà un blocco totale delle forniture, ma sicuramente rimane utile e necessario immaginare una riduzione dei consumi di gas e di petrolio nel breve periodo. Abbiamo visto anche alcune conseguenze dirette annunciate, per esempio su alcuni aeroporti italiani, con la riduzione della disponibilità di carburante e magari in prospettiva qualche cancellazione di voli. Sappiamo però che le nostre società vengono da 6 anni di emergenze ininterrotte, sempre affrontate con misure draconiane che, per quanto necessarie, si sono spesso scaricate sulla popolazione in maniera indiscriminata, di fatto contribuendo ad aumentare il numero di famiglie in condizioni di povertà ed erodendo progressivamente la classe media nel nostro paese e nell'Unione Europea. Dalle misure per il lockdown a quelle per la riduzione dei consumi di gas dopo l'invasione dell'Ucraina, le rare misure a supporto dei redditi medi e bassi non sono riuscite a invertire la dinamica complessiva, che ha visto aumentare in maniera sempre più inaccettabile la concentrazione di redditi e ricchezze. Anche le nuove misure restrittive, se non saranno adeguatamente disegnate, potrebbero avere esiti simili. Da questo punto di vista, lo sconto sulle accise non lascia ben sperare, e forse invece varrebbe la pena giocare un po' di immaginazione, a partire ad esempio da una proposta sostenuta fin dal giugno 2025 dalla presidenza francese e da altri 7 paesi. Attraverso una dichiarazione di intenti che ricorda che, a parità di gas serra prodotti, le tassazioni per il carburante per aereo, il kerosene, nei paesi del G20 sono solo di 9 euro a tonnellata di CO2 emessa, mentre per il diesel delle automobili sono 79 euro e addirittura per la benzina 68 euro. Sono dati del 2021, di fatto questi agiscono come un fattore pesantemente regressivo, quindi con importi molto maggiori per i redditi bassi che usano l'automobile e importi proporzionalmente irrisori per la quota più benestante della popolazione, che può permettersi di viaggiare in aereo pagando meno tasse, paradossalmente, e quindi viene proposto, per compensare almeno parzialmente questa distorsione, di introdurre una tassa specifica su chi vola spesso, la Frequent Flyer Tax, la tassa sui viaggiatori frequenti. E allora il meccanismo ancora non è stato dettagliato in questa proposta, ma potrebbe prevedere una tassa che magari non si applica al primo, al secondo, al terzo, quarto volo, un certo numero di voli a persona all'anno, e che poi viene introdotta ad un certo momento in poi e aumenta sempre di più all'aumentare dei voli annui. Non so, al quinto volo sono 5 euro, poi al sesto 10 e così via, faccio per dire. E questo ovviamente porterebbe a dare un grosso disincentivo a viaggiare spesso in aereo e quindi un incentivo a eliminare i viaggi superflui, senza però introdurre dei divieti. Dall'altro, ovviamente, si andrebbero a coprire economicamente soprattutto le fasce più ambienti della popolazione, che sono quelle abituate a volare frequentemente. E qui l'International Council on Clean Transportation qualche mese fa ha formulato una proposta che, secondo i calcoli, potrebbe raccogliere globalmente 120 miliardi di dollari, il 98% dei quali a carico del 5% più ricco della popolazione mondiale. È chiaro che in una situazione di crisi energetica questo andrebbe a impattare per una volta in maniera progressiva, quindi sui ricchi, iniziando a delineare una transizione che è in grado anche di ridistribuire la ricchezza. È un meccanismo che per funzionare dovrà essere applicato a livello globale e non solo in un paese, da solo non potrà avere un'efficacia significativa, ma potrebbe costituire un primo passo nella giusta direzione, una direzione che il G20 e anche l'Assemblea delle Nazioni Unite sembrano aver ben chiaro, una direzione invece invisa agli Stati Uniti, ma anche già prima della presidenza Trump, e non ancora sposata appieno dall'Unione Europea, che a novembre 24 si astenne sul voto in plenaria. È solo una proposta, altre ne sono stati fatti negli ultimi giorni da Alessandro Volpi oppure da Francesco Saraceno su Il Domani Quotidiano, ma l'ottica dovrebbe essere sempre quello: misure che aiutano chi ha veramente bisogno e che vanno a pesare soprattutto su chi se lo può permettere.
E allora, in È Nostra ci dicono sempre, continuamente, che chi non ha un tetto su cui installare un impianto fotovoltaico può comunque diventare prosumer. Anch'io ho imparato questa parola, perché ce la ripetete appunto spesso, prosumer di energia, quindi produttore e consumatore insieme, partecipando appunto alla realizzazione degli impianti collettivi e consumando così energia rinnovabile e locale. Però in questo contesto di crisi energetica, una delle idee più in voga per risparmiare, per chi non ha un tetto disponibile, sono i piccoli fotovoltaici, quelli plug-in, fotovoltaici plug-in da balcone, diciamo, che si possono attaccare alle normali prese di casa e non hanno bisogno di particolari autorizzazioni. E allora questa sera noi andiamo a parlare proprio di questo con Massimo Berti, che è stato un po' un precursore del microfotovoltaico in Italia, che da tantissimi anni si occupa appunto di fotovoltaici plug-in. Buonasera Massimo, benvenuto a Il Giusto Clima.
Buonasera, buonasera a tutto il pubblico.
Allora Massimo, buonasera Massimo. Allora, qua al Giusto Clima parliamo spessissimo di fotovoltaico, ma soprattutto magari grandi impianti, insomma, raramente abbiamo parlato di fotovoltaico plug-in. Allora facciamo un passo indietro e magari raccontiamo brevemente che cos'è il fotovoltaico plug-in, anche detto da balcone o microfotovoltaico.
È l'unità basica, sostanzialmente si parla di un singolo modulo e nato nel 2012 per un ragionamento altrettanto basico, quello dei consumi di fondo delle case. Quindi a suo tempo un ragionamento mi aveva portato a pesare in bolletta una quantità di kilowatt, fra virgolette, detti occulti, perché anche se la casa non veniva vissuta, avevamo questi continui prelievi che a fine mese, insomma, incidevano. Quindi il ragionamento è stato parallelo: se ottengo un impianto di piccolissima taglia che possa essere collegato in semplicità come un elettrodomestico e che vada a drenare i consumi diurni di fondo della casa, il vantaggio sarebbe già stato importante. E da lì si è cominciati a salire gli inquadramenti normativi e oggi diciamo è un po' il terreno di battaglia per chi non può inserire un impianto di taglia maggiore per tanti motivi.
Ecco, ma quindi come funzionano? Cioè basta attaccarlo alla presa, non c'è bisogno, appunto come dicevamo, non c'è bisogno di nessuna autorizzazione? Puoi spiegarci concretamente proprio come funziona?
Dunque, le autorizzazioni servono sempre, sono chiaramente molto semplificate perché il concetto di produzione in rete, e qui siamo appunto con un impianto fotovoltaico equivalente a qualsiasi altro impianto fotovoltaico, quindi non scappa niente, non è diciamo il pannello che mi ritrovo sulla barca o sul camper, giusto per capirsi, quindi è un impianto connesso alla rete pubblica senza altre particolarità. Detto questo, io interagisco con la rete pubblica e quindi sono costretto ovviamente a denunciarlo, che non è un limite, è un qualcosa che mi permette di tutelare me, tutelare gli altri, tutelare la rete elettrica. Quindi la semplificazione dove sta, in sintesi? In primo, che il prodotto viene realizzato, perché sostanzialmente è il singolo privato che se lo può installare, quindi non c'è bisogno di un tecnico per viene installato, la comunicazione è a cura sua, entrando appunto nel portale del distributore di rete locale, e gli permette con qualche foglio di web di scaricare tutti i dati necessari e di essere chiaramente un prosumer, come raccontavate prima, ecco, a tutti gli effetti.
Ecco, quindi va dichiarato, ma non c'è bisogno di nessun'altra autorizzazione. E che costo ha e che risparmio si potrebbe ottenere con un fotovoltaico di questo genere in un'abitazione media in Italia, visto che lei ha una lunga esperienza riguardo?
Questo è un punto molto controverso, perché quando si parla di fotovoltaico, la remunerazione, parliamo proprio di un termine brutale, quanto guadagno, quanta moneta mi metto in tasca facendo questo investimento, è una domanda che noi tecnici non è che la vogliamo, diciamo, ci vogliamo girare attorno, vogliamo sfuggire, perché la redditività dell'impianto si fonda su un parametro ben preciso, l'autoconsumo. Cioè io quando produco a ruota libera, perché il sole chiaramente non ha freni, quindi un modulo fotovoltaico di un plug-in come un impianto da 50 kW di fronte al sole, lui produce a ruota libera. Poi io dove metto questa energia? Se ho un qualcosa che la consuma, ho generato chiaramente un guadagno perché non ho comprato, ma se in quel momento quell'energia non mi serve, io chiaramente la cedo in rete, non ho una remunerazione, soprattutto per i piccoli impianti, che è stato stabilito a suo tempo che l'energia in cessione per mancato autoconsumo non deve essere remunerata. Questo non per fare un dispetto ai volenterosi, che la gestione dei flussi di energia in entrata e in uscita ha un costo che chiaramente è burocratico e quant'altro. Quindi se io devo pagare 50 euro in soldoni e portarmene a casa 20 perché ho venduto quel po' di energia, mi conviene regalarla. Questo è il concetto principe che permette di dire di cercare di aumentare l'autoconsumo il più possibile, cambiando lo stile di vita, cercando eventualmente dei piccoli accumuli per recuperare qualcosa, ma è sempre comunque un qualcosa che è legato allo stile di vita della persona.
Quindi scusi se ho capito bene, quindi l'impianto fotovoltaico, a differenza degli impianti fotovoltaici diciamo installati normalmente, che non plug-in, che invece permettono di vendere l'energia che viene ceduta alla rete, i plug-in no, giusto?
Assolutamente sì. È un discorso perfetto che dal mio punto di vista, insomma, vedo persone che sono disperate, sono lì che dicono ma d'estate produco molto, regalo energia, non è lì il problema, perché tanto tutta la società di prosumer andrà verso un autoconsumo completo. Abbiamo già storie eclatanti di momenti clou, festivi e estivi, in cui la quantità di energia è superiore a quella che il sistema può raccogliere e si cominciano a fermare impianti. i dispositivi, gli impianti fra virgolette industriali sono già diciamo sganciabili in automatico da parte di Terna, perché l'elettricità nel suo sistema, al di là di quello che possa diciamo interessare al singolo che dice ho fatto un investimento, devo, è un perenne equilibrio. Quindi come scatta un blackout nel momento d'agosto, perché tutti hanno i condizionatori accesi, quindi chiaramente c'è un esubero di richiesta e per proteggere la rete si sgancia e quindi arriva il blackout, quando in un certo momento della giornata tutti producono, pochi consumano, qualcuno deve spegnerlo, perché sennò si ottiene l'effetto inverso. Ecco, quindi questo è importante stabilirlo, perché chi ha degli impianti di grossissima taglia è conscio di questo contesto e fa i suoi conti. I privati ancora no, sono figli del conto energia, che quindi aveva delle grosse remunerazioni, lo scambio sul posto, che quindi aveva un contributo sull'energia interscambiata giorno e notte. Ecco, tutte cose validissime che hanno permesso di far crescere il fotovoltaico. Ma ora no, ora praticamente io gestisco un impianto e giustamente mi deve servire quando ne ho bisogno. Finito.
Allora allarghiamo un attimo il nostro sguardo, perché in questo momento c'è molto fermento sull'argomento appunto del fotovoltaico plug-in, che sta vedendo proprio un boom in Europa e non solo. Per esempio negli Stati Uniti tantissimi stati stanno proprio normando i plug-in in queste settimane per consentire una maggiore diffusione, anche per tutelare appunto, soprattutto per tutelare le persone dal caro energia. In Germania era già molto diffuso già prima della crisi energetica, anche perché sono incentivati. Poi c'è il governo britannico che ha annunciato nei giorni scorsi di voler promuovere appunto la diffusione dei fotovoltaici plug-in, e anche in Spagna si stanno diffondendo moltissimo. Invece poi ci sono degli stati membri UE in cui non sono ancora legali, come per esempio l'Ungheria e la Svezia. Ora volevo chiederle un po' qual è la situazione in generale, secondo lei come la valuta, visto che segue questo mercato da tanti anni, per poi passare ovviamente a un focus sull'Italia, però ora volevo chiederle un po' in generale riguardo questo boom che sta vedendo il fotovoltaico plug-in in Europa e non solo.
Ma il boom è appunto dettato da questo ragionamento di pancia del consumatore, che da una parte si ritrova una bolletta e dice come faccio? Bene, prendo l'oggetto, mi faccio energia, diminuisco la bolletta. Ecco, però si torna al punto a capo in cui lui interagisse con qualcosa di terzo, la rete pubblica. È sostanzialmente come se io andassi con mi permette il termine, ma è stato un parallelo fatto stamattina, in cui andassi con un cingolato sull'autostrada. Ma qualcosa, il gestore dell'autostrada ti rovini il manto stradale, ha qualcosa da dire, no? Quindi stiamo facendo la stessa cosa. Se devo inserirmi nel contesto dell'interscambio con la rete pubblica, io devo seguire il loro ragionamento. Di fronte al plug and play, che aveva due cardini importanti, una totale flessibilità e non era tracciabile. Ecco, questo è stato il dramma per i distributori della rete elettrica. I governi, diciamo, che regolano tutto l'apparato, in Italia abbiamo ARERA, ogni stato ha il suo, e quindi avere un dispositivo che singolarmente non fa assolutamente male a nessuno, ma se in un quartiere invece di un impiantino da 250 watt salta fuori che abbiamo 50 kW fatti con questi piccoli impianti, e il distributore non è a conoscenza, ecco che c'è il problema. Quindi tutta la corsa è stata in questi anni fra governi e ambiti regolatori più o meno permissivi e altri invece molto restrittivi per tante paure. Poi c'è da dire che ogni gestore conosce bene le sue reti, in base alle protezioni di sicurezza in cabina, in base al dimensionamento delle reti, sia è credo palese a molti che magari vanno in ferie, in cui si spostano dal centro di Milano tranquillamente servito, vanno in una contrada Pinco Pallino sotto Agrigento al centro della Sardegna, e si trova che ci sono problemi anche magari per vedere un TV, perché la rete non è stabile. Ecco, questo è il punto pratico che chiunque magari che ha avuto questa esperienza percepisce il disagio di non avere una rete stabile che vi permette di avere un PC sempre collegato, il wifi che non ha problemi, la TV che la vedo sempre, e invece avere una rete che non è stabile e queste cose non le posso fare. Quindi il discorso di avere sotto controllo gli impianti plug-in, che invece facevano della loro libertà, proprio infatti una battuta del 2012 era guerriglia fotovoltaica, proprio perché di fronte al blocco, al veto, alle sbarre messe dal sistema elettrico, i suoi regolamenti, c'era questa libertà totale di farsi energia senza dichiararlo. Ecco, si è trovata chiaramente in questi anni la quadra con dei regolamenti più o meno restrittivi, ma sono sostanzialmente più che sostenibili. Ecco.
Ecco, siccome siamo alla conclusione, magari ci dice che consigli darebbe, visto che consigli darebbe a qualcuno che è interessato, giusto perché facciamo tesoro della sua esperienza, diciamo, più che decennale.
Ma il consiglio è di percepire l'importanza di autoprodurre energia. L'energia elettrica è come l'aria, ti accorgi della sua importanza quando ti viene meno. E non c'è bisogno di andare in dei disastri naturali. Già il fatto del razionamento di cui si parlava in queste settimane è che è a panico, perché perdi il tuo benessere, le tue abitudini. Allora, possono essere cambi abitudinari per il fatto che costa troppo. Prima potevo andare a cena fuori 3 volte alla settimana, dopo lo devo fare 3 volte al mese. È il discorso uguale, gas, energia e di seguito. O può essere dettato da delle imposizioni dall'alto, che cominciano a razionalizzare le ore e via andare. Allora, prima di arrivare a questo punto, se tutti quanti ragionano che il fotovoltaico oggi, 2026, è un elemento strutturale della casa, come può essere, paragonato agli elettrodomestici, un frigorifero, quindi non è pensabile abitare una casa senza frigorifero, giusto per capirsi, lo stesso discorso deve essere fatto col fotovoltaico. Hai bisogno di energia? Bene, te la devi produrre. Poi, quella che non riesci, la compri. Però la tua base deve essere automatica. Non è più mi conviene, ma adesso ci penso, no, guarda, devo cambiare il divano, è più importante è quello. Bene, senza divano ti guardi il TV per terra, giusto per dire in parole basiche. Senza energia non vedi neanche la TV.
Speriamo, quindi, speriamo che questa crisi energetica e questa guerra, queste terribili notizie di adesso ci aiutino, se non altro, a promuovere questo cambiamento. Grazie, grazie mille a Massimo Berti.
Va bene, grazie a voi di avermi interpellato e
alla prossima, ci sentiamo presto.
Altrettanto, arrivederci.
Arrivederci.
Grazie ancora al nostro ospite Massimo Berti, che appunto è stato un precursore del micro fotovoltaico in Italia. E andiamo, cara Marianna, alla musica. Una musica può fare, la rubrica che ci accompagna in ogni puntata. In ogni puntata una persona ci dice qual è la canzone che in qualche modo gli tocca il cuore e gli fa fare ragionamenti un po' diversi su quelli che sono i temi della nostra trasmissione. Chi abbiamo oggi?
Ebbene sì, stasera abbiamo Gabriele che ci propone Agitation Tropicale dell'Imperatrice,
sì.
E dice: mando questa canzone perché in primavera tutto si muove, natura e persone, quindi servono le canzoni per ballare un po'. Il titolo mi fa immaginare la foresta tropicale in agitazione contro gli umani che cercano di abbatterla, anche se dubito parli di questo, io me ne convinco sentendola, tanto il francese non lo capisco.
E ci stiamo lasciando un po' andare con questa rubrica, ma continuate a mandarci i vostri pazzi messaggi a clima@radiopopolare.it. Gabriele, allora questa è la tua scelta.
Thank you.
E torniamo a dare la linea invece a Lorenzo Tecleme, che ha intervistato sulle comunità energetiche Mario Agostinelli, che è il vicepresidente dell'associazione Laudato Si Alleanza per il Clima. Allora andiamo ad ascoltare la sua intervista.
Le chiedo innanzitutto, ci parli un po' della Laudato Si, che cos'è questa rete e come opera?
Allora, la nostra associazione si chiama Laudato Si, un'alleanza per il clima, la giustizia sociale e la cura della terra. È nata esattamente con la nascita, con il lancio della Laudato Si, quindi 11 anni fa, e su così un'intuizione di Don Virgilio Colmegna alla Casa della Carità, il quale ha chiesto a me, che sono un laico, di costruire attorno al canovaccio della Laudato Si un discorso che lui riteneva sicuramente innovativo e addirittura una pietra miliare, ecco, nella riflessione anche attorno all'ecologia. Noi l'abbiamo raccolta questa intuizione, questa sfida, e abbiamo articolato la nostra presenza collegandoci a tantissime associazioni, indifferentemente laiche e cattoliche, e portando però alla luce di questa riflessione tre grandi temi. Il primo, proprio il clima, cioè l'emergenza climatica come aspetto strutturale di questa fase. Poi l'emigrazione, cioè l'emigrazione come segnale drammatico di questo cambiamento. Infine gli scarti e quindi anche la giustizia sociale, se si vuole. Quindi noi abbiamo coniugato fin dall'inizio giustizia climatica e giustizia sociale, incontrando grandissima attenzione. Tenga conto che abbiamo costruito un libro che si chiama Niente di questo mondo ci risulta indifferente, coinvolgendo sostanzialmente 250 partecipanti attivi che si sono ritrovati continuamente su dei testi che venivano affinati. E questo ha costituito l'ossatura di un lavoro molto rilevante, io credo, che ci ha collegato su un piano nazionale a altre organizzazioni, sia laiche che cattoliche. La sensazione fin dall'inizio era che questo fosse uno dei documenti, l'ha laudato sì, uno dei documenti più importanti di questo inizio millennio, e che andava colto nella sua originalità, anche da un punto di vista scientifico, se vuole, non solo da un punto di vista eminentemente morale, religioso, etico, come messaggio fondamentale sull'ecologia.
Facciamo un passo indietro allora. Che cos'è la Laudato Si, intesa come enciclica, che è anche una delle grandi innovazioni che ha lasciato il pontificato di Francesco?
Ecco, allora io credo che una questione decisiva sia la lettura storica della creazione della Terra, cioè della nascita della vita. Cioè non siamo più alla Cappella Sistina con il padre che offre all'uomo il dominio della terra, Adamo. Siamo invece in una visione storico-scientifica molto profonda, cioè tutto nasce da un istante, dal Big Bang, dove tutto era interconnesso e dove tutto rimane interconnesso. Cioè noi siamo il prodotto di una serie di cosmogenesi continue di 14 miliardi di anni, che portano alla nascita della prima cellula e poi della vita, e di questo mistero, se volete, così complesso rispetto a un percorso storico di questa straordinaria rilevanza. Allora questa discussione dell'interconnessione di tutto, e quindi non più del privilegio dell'umano nella creazione, è sicuramente, a mio giudizio, una delle grandi novità introdotte. sacerdote. Tra l'altro fa della cura della terra uno degli argomenti addirittura legati alla salvezza, cioè la salvezza dell'uomo non è più soltanto il bilancio della sua azione morale, ma il bilancio del suo comportamento nei confronti del creato e quindi anche della sua trascuratezza o della sua vulnerabilità nel caso in cui sia l'uomo a vulnerarla. Credo che questo sia uno degli aspetti di fondo. L'altro, a mio giudizio, altrettanto rilevante riguarda il fatto che non c'è giustizia climatica se non c'è giustizia sociale, e cioè l'uguaglianza di tutte le creature sostanzialmente è il perno dentro cui si svolge l'attività di conservazione del creato e della terra. E credo che questi due aspetti siano due aspetti così rilevanti da aver cambiato addirittura l'approccio anche del movimento ecologista al riguardo, il quale il movimento aveva detto probabilmente cose vicine a queste, ma che non avevano abbastanza le ali, come definisco io, perché la lettura della Laudato Si fornisce le ali a queste considerazioni.
Ecco, volevo andare proprio in questa direzione. Qual è l'apporto del mondo cattolico al movimento ecologista e viceversa? Quali sono i rapporti fra questi mondi? E com'è cambiato il rapporto, com'è cambiata l'azione cattolica e ecologista in un contesto come quello attuale, che è segnato inevitabilmente non dalla transizione ma dalle guerre continue?
Ma sicuramente il mondo cattolico ne è stato segnato. A mio giudizio non ha recepito abbastanza la novità e la discontinuità di questo messaggio. Difatti io questa valutazione l'ho Laudato Si ha pervaso la società e non in maniera così profonda il mondo cattolico, il quale è rimasto ancorato a alcuni suoi presupposti. Difatti non è un caso che nella Laudato Si, nella enciclica successiva, Bergoglio abbia espresso la sua delusione rispetto alla profondità del messaggio e della ricezione all'interno anche del mondo cattolico. Nella Laudate Deum dice espressamente che il messaggio non è stato recepito non solo dalla politica, ma da quelli che dovevano accoglierlo sostanzialmente. Siamo d'altra parte di fronte a una svolta del pensiero ecologista e della sua presa anche in tutto il mondo. Il processo di percezione della crisi climatica si è arrestato non solo tra i potenti ma anche nel popolo. Probabilmente le guerre anche hanno contribuito in questo senso. Le guerre sono una delle vulnerazioni più ampie del clima e di quanto lo riguarda, e non è abbastanza approfondito il fatto che un ritorno all'economia di guerra emargina l'iniziativa sul clima e la rende più complicata e più complessa. Pensate ad esempio agli effetti climatici di una giornata di guerra a Gaza o di una giornata di bombardamento in Ucraina. Ecco, siamo di fronte a un contrasto enorme dentro cui la narrazione però della guerra sta sostanzialmente conquistando spazi che prima non erano assolutamente praticabili. Quindi io sono di quelli che pensa che solo la pace è in grado di garantire un ritorno alla propensione ad una vittoria del sistema di giustizia climatica.
Ecco, lasciamoci con una storia positiva. È di qualche tempo fa la notizia dell'iniziativa delle parrocchie italiane, in cui è coinvolta anche la rete Laudato Si, di fare comunità energetiche appunto in ogni parrocchia. Ce ne può parlare?
Ma questa è una cosa di grandissimo livello, anche se non abbastanza conosciuta. Le parrocchie si sono schierate per costruire delle relazioni all'interno dei loro territori che mettessero in comunicazione e in compartecipazione, in comunità, si dice così, le risorse energetiche rinnovabili. È un processo di una valenza straordinaria. Da questo punto di vista, il ruolo delle parrocchie è stato quello di far interagire gli abitanti del territorio e rendere loro disponibile non tanto un beneficio economico, il quale c'è, ma è sicuramente non l'aspetto essenziale, quanto piuttosto un atteggiamento morale, cioè compartecipiamo e dividiamo le risorse che giorno per giorno e al variare tra il giorno e la notte, tra l'estate e l'inverno, ci viene messo a disposizione dalla natura. È un criterio formidabile perché affronta la lettura del territorio dal punto di vista delle fonti rinnovabili, decentrate, che risiedono su di esso. Non c'è più quindi la centralizzazione dell'energia, l'energia elettrica distribuita da grandi centri, quanto piuttosto la raccolta dell'energia trasformata e tradotta dalle energie rinnovabili sul proprio territorio. Quindi una profonda conoscenza, una conoscenza anche dei cicli, il ciclo d'acqua, il ciclo del carbonio, cioè la constatazione che sostanzialmente il ciclo naturale fornisce anche elementi di, come si può dire, risorsa tecnologica anche per poter condurre la giornata, il lavoro e le proprie condizioni vitali.
Madonna con Like a Virgin, ognuno ha i suoi riferimenti. E allora dall'11 al 19 aprile si terrà la Padova Climate Action Week, di cui è nostra, è partner nell'organizzazione. Allora ne andiamo a parlare questa sera con Daniele Pernigotti, che è giornalista e ideatore dell'iniziativa. Buonasera Daniele.
Buonasera, buonasera a voi.
Daniele, ci racconti in breve come nasce la Padova Climate Action Week, quali sono i partner, un po' in generale appunto che cos'è?
Beh, è un'iniziativa, è una settimana lunga, sono 9 giorni di eventi organizzati dal basso e abbiamo praticamente copiato quello che già da anni si verifica a Londra, la London Glam Action Week, perché appunto questa formula è fantastica, cioè la capacità di mettere in rete soggetti che sono attivi sul tema del cambiamento climatico, e pensavamo che ce ne fosse bisogno, insomma, di fare qualcosa di simile anche in Italia. E per cui sì, ci siamo messi in rete con molti soggetti, tra cui è nostra, ecco, WWF, Greenpeace, Lega Ambiente, Lingo, Bad Advertising, cioè, insomma, Laudato Si, Fondazione Lanza, sono una quindicina di associazioni nazionali e anche internazionali, c'è ad esempio anche c'è ACT dell'Agenzia dell'Ambiente francese, World Benchmark Alliance, insomma la lista è lunga, ma li troviamo tutti nel sito, e perché sono tutti soggetti che hanno una gran voglia di mettersi così insieme a lavorare per fare dare voce a chi ha fatto di concreto il cambiamento climatico.
Ecco, noi vabbè, dopo parleremo anche di due eventi, appunto i due eventi che abbiamo organizzato noi di E Nostra, però ti chiedo quali sono i temi affrontati in generale, che tipo di eventi ci sono già in programma, per avere un'idea.
Beh, ce ne sono più di 70 intanto, quindi il numero è già interessante, e le aree tematiche sono 4, città e adattamento, mobilità sostenibile e trasporti, decarbonizzazione dell'industria, quindi energia, e poi il ruolo della società civile. E gli eventi vanno da quelli classici, insomma convegni frontali con molto verticali, c'è un tema ad esempio sulla finanza in cui c'è Banque de France che viene a raccontarci le iniziative che stanno portando avanti in Francia sui rating rispetto alle aziende e sulle azioni climatiche che portano avanti, da quella con gli scienziati, viene in mente Filippo Giorgi e Carlo Bontempo, il tema dell'economia energetica, insomma un tema particolarmente attuale con il professor Lorenzoni, ma sono poi anche molti eventi che sono invece con un taglio completamente diverso. Abbiamo i clown che ci parlano di comunicazione sul cambiamento climatico, abbiamo la mostra di quadri dell'associazione Momart, quadri sul cambiamento climatico, c'è la rassegna cinematografica la sera, quindi con film e poi discussione su temi specifici, appunto Greenpeace e molte altre associazioni, e poi c'è l'interessante secondo me anche quello che sta portando avanti Bad Advertising, un'associazione inglese che promuove il divieto della pubblicità di combustibili fossili nelle città. L'ha già fatto Amsterdam, l'ha fatto l'AIA, Edimburgo, e la sta portando avanti Firenze in questo momento, quindi anche questo speriamo che si diffonda di più anche in Italia.
Molto interessante. Ma quindi si svolgono tutti in luoghi diversi della città, giusto?
Esattamente, proprio la logica dell'iniziativa dal basso, noi siamo dei facilitatori e quindi mettiamo in connessione chi rende disponibile degli spazi per fare gli eventi, chi ha voglia di organizzarli, che viene magari anche da fuori di Padova ovviamente, e per cui siamo circa una ventina di posti, di luoghi in cui si svolgeranno queste iniziative.
Ecco, come facciamo a seguire il tutto? Ti chiedo anche se ci sono degli eventi online che magari anche chi non è a Padova può seguire in qualche modo.
Allora, c'è qualcosina online, non c'è molto perché la nostra idea di partenza era quella di fare l'evento in uno spazio fisico, perché non vogliamo solo trasferire contenuti ma mettere anche connessione alle persone, e quindi l'idea di trovarsi passando da un convegno ad un evento all'altro dà la possibilità di parlare, di scambiarsi appunto esperienze, e quindi qualcosina c'è online, ma vi invito ad andare a vedere nell'elenco degli eventi nel sito padovaclimateactionweek.org. E l'altra cosa mi hai chiesto, scusami.
E niente, come seguire il tutto, ma l'hai appena detto, quindi ottimo, grazie mille Daniele Pernigotti.
Grazie a voi.
Ci risentiamo presto per raccontare anche com'è andata.
Grazie, buona serata.
Buona serata, grazie a te.
Segnaliamo allora questi due eventi della, appunto, Padova Climate Action Week che abbiamo organizzato noi di E Nostra insieme a Banca Etica, e sono entrambi nella sala impastato della sede centrale di Banca Etica a Padova, e sono martedì 14 aprile alle 19 il talk Energia dal basso, lotte locali e sfide globali per la transizione energetica, che è appunto un talk su attivismo e democrazia energetica con l'attivista Leonardo Dalbrollo, Valeria Pluti della CER Solidale 887, Arturo Lorenzon che è professore dell'Università di Padova, Paolo Ferraresi di Banca Etica e il nostro Gianluca Ruggeri e Anna Dalla Vecchia di E Nostra, modera Giada Zandonà, giornalista ambientale. E poi l'altro, che è invece giovedì 16 aprile alle 18, che abbiamo intitolato Con le CER non si scherza, si gioca, che è un gioco di narrazione ideato da Nemo Cooperativa, che è rivolto soprattutto ai membri delle CER, con l'idea di sviluppare competenze in merito appunto alle comunità energetiche, ma in realtà è aperto a tutte e tutti, a chiunque, non solo ai membri delle comunità energetiche, per imparare un po' come funzionano. Però è un evento a numero chiuso, quindi vi chiediamo di iscrivervi tramite il form sul nostro sito.
E mi hai fatto venire in mente il gioco di che abbiamo fatto alla festa di Radio Popolare, mamma mia, com'è stato divertente, carissimo. Senti, avete anche due webinar, giusto?
Sì, esatto. Allora, abbiamo due webinar che sono, allora, domani, giovedì 8 aprile, ho detto, ma non è oggi l'8, scusa, ho scritto male, domani giovedì 9 aprile alle 18 inauguriamo il nuovo format È Mezz'ora, appunto webinar rapidi di 30 minuti, appunto domani parliamo di flessibilità energetica con Sara Capuzzo, direttrice, Mauro Gaggiotti e Giacomo Prennusci, mentre invece martedì 21 aprile dalle 18 alle 18.30 parliamo del futuro delle comunità energetiche con Chiara Brogi, Annalisa Rizzo e Luca Varotto, iscrivetevi sul nostro sito.
E infine per i fiorentini l'appuntamento di questo sabato 11 aprile all'associazione Fuori Mercato in via del Guarlone Rosso, appunto a Firenze, uno sportello informativo su E Nostre Banca Etica, tenuto dai associativi tutti i secondi sabati del mese su appuntamento. In chiusura lo leggiamo il messaggio di Antonio, che è stato così simpatico, a inizio trasmissione ci ha scritto: lasciatevelo dire, siete davvero una squadra fantastica, vi adoro, congratulazioni, ma ce lo lasciamo dire anche tutte le volte. E invece qualcun altro era risentito perché abbiamo detto che speriamo che questo caldo non duri adesso così.
Ma non ascolta così abbastanza il giusto clima questo ascoltatore.
Dice che gli si ammalano i bambini, ma non si ammalano,
ma non lo sa
freddo
che
i bambini.
Non è il freddo.
No, diciamo, coprili di meno e li mandi all'asilo così come sono. Brava. Va bene, abbiamo dato anche due consigli di pedagogia. Noi torniamo la settimana prossima, mercoledì prossimo, sempre dalle 20.30 alle 21.30 con una nuova puntata del giusto clima. La linea va al nostro Marco Schiaffino nello studio 2 per il suo doppio clic. Grazie a Gianluca Ruggeri e Lorenzo Teclemi in redazione. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Marianna Usuelli.
Ciao.
Ciao a tutti.